come avete potuto leggere dal programma, questa mattina il testo sul quale rifletteremo insieme è il Salmo 7. Lamento di Davide che cantò al Signore a proposito di Cus, il beniaminita. O Signore Dio mio, in te confido, salvami da chi mi perseguita, liberami affinché il nemico, come un leone, non sbrani l'anima mia lacerandola, senza che alcuno mi liberi. O Signore Dio mio, se ho fatto così, se c'è perversità nelle mie mani, se ho reso male per bene a chi viveva in pace con me, io che ho lasciato andare libero colui che mi era nemico senza ragione, il mio nemico perseguiti pure la mia anima e la raggiunga, calpesti al suolo la mia vita e getti pure la mia gloria nella polvere. Ergiti, o Signore, nell'ira tua, innalzati contro il furore dei miei nemici e destati in mio favore. Tu hai decretato il giudizio, l'assemblea dei popoli ti circondi e sali a sedere al di sopra d'essa in luogo elevato. Il Signore giudica i popoli, giudica me, o Signore, secondo la mia giustizia e la mia integrità. Fa che cessi la malvagità degli empi, ma sostieni il giusto, poiché sei il Dio giusto che conosce i cuori e i reni. Dio è il mio scudo, egli salva gli uomini retti. Dio è un giusto giudice, un Dio che si sdegna ogni giorno. Se il malvagio non si converte, egli affila la sua spada. Egli ha teso l'arco suo e lo tiene pronto, dispone contro di lui strumenti di morte e le sue frecce le rende infuocate. Ecco, il malvagio è in doglie per produrre iniquità. Egli ha concepito malizia e partorisce menzogna, ha scavato una fossa e l'ha fatta profonda, ma è caduto nella fossa che ha preparata. La sua malizia gli piomberà sul capo, la sua violenza gli ricadrà sulla testa. Io loderò il Signore per la sua giustizia, salmeggerò al nome del Signore, l'Altissimo. Allora, questo salmo è un lamento di Davide, un grido, diciamo, di giustizia, di salvezza. Diciamo qualcosa sul contesto di questo salmo, facendo una considerazione iniziale che riguarda un po' noi cristiani, il nostro modo di diciamo, vivere anche le situazioni difficili nelle quali possiamo venirci a trovare. Credo che anche noi come cristiani corriamo il rischio a volte di piangerci addosso, come si suol dire. Di vedere nemici da tutte le parti, anche quando non esistono. Evidentemente Davide non è uno di questi che si inventa nemici, anche se spesso lo vediamo, diciamo, lamentare l'avversità di nemici che gli procurano non pochi dolori. Però in questa situazione Davide sceglie di parlare a Dio dei suoi nemici. Non sappiamo nulla di questo Cus il beniaminita di cui si parla qui nel Salmo, ma quello che possiamo considerare è che dalla ribellione di Absalom, uno dei figli di Davide, in poi, almeno due circostanze ci vengono dette nel secondo libro di Samuele, di Samuele, di due, diciamo, feroci, come dire, accaniti avversari di Davide. E guarda caso, entrambe queste persone sono della discendenza di Beniamino, così come lo era Saul. Possiamo dire che, quindi, come dire, l'attitudine di Saul nel vedere in Davide, diciamo, un pretendente al trono, uno che voleva esurpargli, diciamo, il potere, la gloria, pare che questo atteggiamento fosse, diciamo, diffuso in tutta, diciamo, la discendenza di Beniamino. E quindi noi possiamo leggere, per esempio, in Seconda Samuele 16 di questo Simei che proprio pubblicamente maledice Davide e addirittura lo prende a sassate. O se andiamo al capitolo 20 di Seconda Samuele possiamo leggere di questo Seba che fomenta addirittura una diserzione tra l'esercito di Davide. Quindi, ecco, forse non sappiamo nulla, possiamo dire poco di questo Cus il Beniaminita, però quello che possiamo cogliere, almeno da questi due testi, che diciamo, c'era una sorta, diciamo, di fronte comune fra i discendenti di Beniamino nell'opporsi a Davide. Quindi, senz'altro, quando consideriamo chi fossero questi nemici di Davide, a cui egli fa riferimento non solo in questo salmo, possiamo dire che certamente lo era il re Saul, che vedeva in Davide un usurpatore del suo trono e che ci viene detto gli fu sempre nemico, anche quando sembrava, diciamo, che questo spirito suscitato da Dio in Saul, diciamo, si calmasse proprio anche attraverso la strumentalità di Davide, perché era un bravo suonatore e quindi aveva anche questo compito nei confronti di Saul. Ci viene detto che essenzialmente Saul gli fu sempre nemico, così come gli fu nemico Absalom, di cui leggiamo nel Salmo 3. E proprio in questo salmo noi leggiamo di quanto fossero numerosi i nemici di Davide. Ma i nemici di Davide sono anche coloro che si fanno beffe di lui per la sua adesione ferma al Signore. E questo è un aspetto che emerge in un altro salmo scritto da Davide, il Salmo 22. In questo salmo Davide si esprime in questo modo: chiunque mi vede si fa beffe di me, allunga il labbro, scuote il capo, dicendo: egli si affida al Signore, lo liberi dunque, lo salvi, poiché lo gradisce. Su questi oppositori Davide non cede alla vendetta personale, non si appella, diciamo, si appella al giusto giudizio di Dio. A noi potrà risultare, diciamo, quella di Davide una richiesta fuori luogo, una richiesta, e mi riferisco alla preghiera di Davide, l'abbiamo sentito. Non dettata da uno spirito cristiano, quindi non condivisibile. Ma forse questo, ecco, è solamente una difficoltà nostra, perché il pregare di Davide forse è un po' lontano dal nostro modo di rivolgerci al Signore. Credo che dobbiamo riconoscere che raramente la nostra preghiera esprime questo bisogno di vedere soddisfatta oggi la giustizia di Dio. Infatti abbiamo letto, Davide prega queste parole: fa che cessi la malvagità degli empi. Ma nel fare questa richiesta a Dio, Davide stesso non si sottrae al giusto giudizio di Dio che conosce i cuori, i reni. E infatti Davide prega: giudica me, o Signore, al versetto 8. E quando dice questo non chiede un giudizio morbido, un giudizio diciamo di favore, perché Davide chiede di essere vagliato secondo la mia giustizia, dice, e la mia integrità, cioè secondo verità. Perché diversamente Davide apparirebbe, diciamo, un temerario, uno che sfida Dio. Davide sa che nessun uomo, neppure lui, può reggere dinanzi al giusto giudizio di Dio. Davide sa che lo sdegno quotidiano di Dio, di cui egli parla al versetto 11, è uno sdegno di Dio anche in ragione del suo peccato, non solamente di quello dei suoi nemici. Una domanda per noi è quella di chiederci: Davide sa riconoscere i suoi nemici? Noi sappiamo fare altrettanto? Davide fa una scelta netta di campo che lo porta a discernere meglio le cose ed a considerare i suoi nemici i nemici di Dio, cioè tutti coloro che in vario modo si oppongono alla causa di Dio. Ecco, la nostra scelta di campo è altrettanto netta come quella di Davide? Questo spirito aperto che dobbiamo avere verso tutti e che ci deve caratterizzare come cristiani, non ci deve però portare ad assumere, diciamo, un atteggiamento inclusivista, al punto, diciamo, da negare ciò che è esclusivo sia della persona che dell'opera di Gesù Cristo, così come dell'Evangelo, delle verità dell'Evangelo. La verità non deve essere sacrificata sull'altare dell'accoglienza incondizionata, perché il Signore, leggiamo nella sua parola, non tiene il colpevole per innocente. Alla donna adultera Gesù ha detto di non continuare a peccare. Zaccheo, dopo che ha incontrato Gesù, decide di dare la metà dei suoi beni ai poveri e di restituire il maltolto moltiplicato per 4. A chi ha fatto l'esperienza del perdono di Dio è chiesto di perdonare il suo prossimo. A chi sta per offrire a Dio la sua offerta è chiesto di riconciliarsi, di andare e di riconciliarsi prima con il proprio fratello. Senza il ravvedimento non vi può essere il perdono. L'esperienza della salvezza richiede il riconoscimento e la confessione del proprio peccato. Ecco, in Davide noi vediamo questa scelta di campo netta. La preghiera di Davide inizia proprio con questa sua personale scelta di campo che lo porta ad aderire al Signore. E quindi noi comprendiamo che solo chi, come Davide, fa una scelta preliminare può pensare di rivolgersi a Dio e di trovare accoglienza presso Dio. Non vi può essere alcuna richiesta di salvezza da parte di Dio se prima non scegliamo di stare dalla parte di Dio. Davide prega in questo modo: in te confido, salvami. E le sue parole assumerebbero evidentemente un significato tutto diverso se Davide avesse detto: salvami, così io confido in te, così io posso confidare in te, così io inizierò a confidare in te. Purtroppo questo è l'atteggiamento di tante persone, dobbiamo dire. Non inizia la loro adesione a Dio con questa scelta di campo. Noi, come Davide, dobbiamo prima, ecco, confessare di aver aderito al Signore prima di invocare la sua salvezza. Davide infatti non si rivolge ad un Dio generico di cui non ha una conoscenza personale, ma si rivolge al suo Dio. E come Davide il credente può rivolgersi a Dio con l'appellativo Dio mio, anche nel momento in cui può sentire Dio lontano e poco coinvolto nelle sue vicende personali. In un altro salmo Davide dice queste parole: Dio mio, ed è un'invocazione al Signore, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Te ne stai lontano senza soccorrermi, senza dare ascolto alle parole del mio gento. Queste sono le parole del Salmo 22. E sappiamo che si tratta, in questo caso di Davide, di una appropriata invocazione di Dio. E noi siamo certi di questo dal momento che queste stesse parole, questo stesso grido, noi lo ritroviamo sulle labbra di Gesù in croce. Matteo 27, 46 ci riporta queste parole di Gesù che ripete, ecco, questo lamento a gran voce nel momento della sua morte. Inoltre possiamo vedere che Davide non sottovaluta l'azione del nemico, un'azione che Davide descrive con tre immagini diverse. La prima è l'immagine di un leone ruggente che è pronto a, come dire, a sbranare la sua preda. La seconda immagine è quella di una donna incinta e in doglie, pronta a partorire iniquità e menzogne. E infine la terza immagine è quella di un cacciatore che per catturare la sua preda scava una fossa per poi caderci dentro lui. Ecco, sono immagini queste che ci mettono di fronte ad un'azione del nemico che può essere devastante per la nostra vita cristiana senza l'intervento liberatorio del Signore. Perciò Davide chiede questo intervento salvifico di Dio e dice: ergiti, o Signore, e destati in mio favore. Versetto 6. Queste immagini interessanti sono riprese altrove nel Nuovo Testamento. Un testo che spesso viene citato è quello in cui l'Apostolo Pietro paragona l'azione del nostro nemico per eccellenza, il diavolo, Satana, proprio all'azione, diciamo, alla minaccia che rappresenta un leone per la sua, per la preda. Questo è scritto in Prima Pietro 5,8. L'altra immagine la troviamo nella lettera di Giacomo, l'immagine della donna incinta che partorisce il male, è in qualche modo, ecco, richiamata da Giacomo quando esclude che qualcuno possa dire di essere tentato da Dio, ma Giacomo va oltre aggiungendo queste parole: ognuno è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo seduce. Poi la concupiscenza, quando ha concepito, partorisce il peccato, e il peccato, quando è compiuto, produce la morte. Ecco, questo è il modo in cui Giacomo, nel primo capitolo della sua lettera, diciamo, richiama questa immagine che, abbiamo, di cui abbiamo letto qui nel Salmo 7. Ma anche la terza immagine, quella del cacciatore che diciamo, scava una buca per farci cadere dentro la preda e catturarla, e che diciamo, finisce per caderci lui dentro, è un'immagine che ritroviamo nel libro di Ester. Ricorderete che questo Amman, diciamo uno molto intimo del re, aveva fatto, diciamo, innalzare una forca sulla quale il suo proposito era quello di impiccarci Mardocheo. Voi che conoscete la storia sapete che Amman finisce per essere impiccato lui su quel patibolo che aveva preparato per il suo nemico Mardocheo. E questo è il modo in cui Dio interviene in questa situazione particolare. Un altro aspetto che possiamo cogliere da questo salmo riguarda la formulazione di queste tre frasi dubitative di Davide. Se ho fatto così, se c'è perversità nelle mie mani, se ho reso male per bene a chi viveva in pace con me. Ecco, Davide formula queste tre frasi dubitative perché non esclude del tutto la possibilità di aver peccato in maniera inconsapevole, ma non per questo, diciamo, meno responsabile. Quindi Davide non chiede sconti al Signore per il suo comportamento, anche se riconosce, abbiamo letto, che nel caso di Saul lui non si è mostrato affatto vendicativo e per due volte noi possiamo leggere in 1 Samuele capitoli 24 e 26, per due volte Davide risparmia la vita di Saul. Aveva lì, poteva ucciderlo, non lo fa perché appunto non vuole sostituirsi a Dio, non vuole diciamo vendicarsi, ma si rimette nelle mani del Signore. E questo Davide si esprime in questo modo anche perché non ignora la seduzione del peccato e le stesse ragioni del nemico. Quindi lui è pronto a farsi perseguire, a lasciarsi calpestare, a lasciarci gettare, come dice, dalla polvere, dalla gloria nella polvere, se queste accuse dei suoi nemici risultassero fondate. Ecco, una considerazione che a riguardo mi veniva da fare è che il nostro peccato fornisce sempre al nemico delle buone ragioni per avversarci, per diciamo mettere in campo così la sua condotta nei confronti dei cristiani. E questa è la ragione per cui, ecco, sovente noi cristiani siamo esortati dalla parola del Signore a diciamo essere consapevoli di questo e, come dire, non prestare in fianco alle accuse del nemico. Ecco come Pietro, diciamo, esorta i suoi lettori. Dice così: carissimi, io vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dalle carnali concupiscenze che danno l'assalto all'anima, avendo una buona condotta fra i pagani, affinché laddove sparlano di voi, chiamandovi malfattori, osservino le vostre opere buone e diano gloria al Dio nel giorno in cui li visiterà. Questo possiamo leggerlo in 1 Pietro al capitolo 2. È interessante, più avanti poi, al capitolo 3, Pietro tocca proprio un elemento a cui fa riferimento qui Davide nel Salmo, dove dice se ho reso male per bene a chi viveva in pace con me. Anche qui, ecco, Pietro esorta i suoi lettori a non rendere male per male o d'oltraggio per oltraggio, ma al contrario, dice Pietro, benedite. tre considerazioni, diciamo, conclusive alla nostra riflessione, che possono anche rappresentare, diciamo, vuol dire, un modo, ecco, per prolungare anche personalmente le cose sulle quali abbiamo focalizzato la nostra attenzione, ed è veramente, diciamo, poco rispetto ovviamente alla ricchezza di questo salmo che abbiamo letto. La prima considerazione è questa: Davide sceglie di lamentarsi davanti al suo Dio piuttosto che cercare consenso e appoggio nei suoi simili. Credo che tutti quanti noi ci rendiamo conto che quando siamo, diciamo, oggetti diciamo, dell'attenzione negativa degli altri, diciamo, la tendenza è generalmente è quello di trovare, diciamo, la solidarietà degli altri, ecco, di appoggiarci agli altri, di cercare il consenso dei nostri simili. Ecco, Davide sceglie di agire diversamente e quindi sceglie di lamentarsi davanti al Signore piuttosto, ecco, che cercare consenso o appoggio nei suoi simili. E del resto Davide ricopriva un ruolo fra il popolo che gli avrebbe potuto, diciamo, non avrebbe avuto difficoltà, ecco, a trovare, come dire, sponsor per la sua causa contro i suoi nemici. No, Davide, anche se poteva fare ricorso al consenso umano, invece si rivolge al Signore, e il suo lamento, il suo grido, come abbiamo detto, di giustizia e di salvezza lo esprime davanti al Signore. In secondo luogo, Davide sceglie di lamentarsi davanti a Dio perché lo riconosce il giusto giudice della sua causa, e quindi questo fa sì che lui non cerchi delle vendette personali. Davide riconosce che il Signore è il suo giudice, ma non solamente il suo giudice personale, ma lui fa riferimento al Signore che giudica i popoli, versetto 8, quindi, e non solo le singole persone. Ecco, noi abbiamo a che fare con questo Dio. Il Dio della Bibbia è un Dio che ha l'autorità di intervenire nella nostra vita personale, individuale, ma è un Dio che rivendica il proprio giudizio nei confronti dei popoli, delle nazioni tutte. Ecco, e questo è, diciamo, il modo in cui Dio esercita poi fattivamente il suo controllo, la sua signoria, la sua autorità su tutta la terra. In terzo luogo, Davide fa l'esperienza di essere salvato e liberato dal suo Dio, nel quale aveva riposto, come abbiamo visto, la sua piena fiducia. E quindi il lamento di Davide si conclude con la celebrazione di Dio, con il celebrare il Signore per la sua giustizia. Versetto 17: io loderò il Signore per la sua giustizia, salmeggerò al nome del Signore l'Altissimo. Ecco, il Signore è l'Altissimo. Prima ci viene detto che il Signore siede sopra un luogo elevato, e tutto questo non rende il Signore meno interessato o indifferente a quello che accade nella vita dei suoi figli, a coloro che pongono la propria fiducia nel Signore. Quindi Davide sceglie di aprire il suo cuore davanti al Signore, lo fa perché riconosce che il Signore è il giusto giudice. Davide, nel confidarsi in Dio, fa l'esperienza della liberazione del Signore. E questo salmo si conclude appunto con il riconoscimento che il Signore, il suo Dio, è l'Altissimo, è colui che pure sedendo nei luoghi celesti non è indifferente, meno presente nelle vicende umane, personali, individuali del suo popolo. Ecco, questo è il Dio che noi abbiamo il privilegio di servire. Questo è il Dio che può intervenire nella nostra vita e farci fare l'esperienza concreta della salvezza e della sua liberazione. Non dimentichiamo che il nostro nemico non sono i nostri simili, ma il nostro nemico è colui che, come dire, si pone contro tutti i propositi salvifici che Dio ha per noi. Sappiamo che il nemico è Satana, il nemico è la nostra stessa natura peccaminosa che ci porta a vivere nel peccato e lontani dal Signore. Quindi raccogliamo anche l'invito della parola del Signore a renderci a Lui, ecco, di riconoscere quanto questo Dio, ecco, è buono e misericordioso e può farci fare l'esperienza concreta della salvezza e della libertà che tutti coloro che si affidano a Lui possono sperimentare nella loro vita.